Lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E la catechesi di stamattina è un po' difficile, perché di solito mi piace il racconto, una storia, vedo che la gente è più attenta. Questa è una serie di passi, il tema è l'energia. L'energia, alcune traduzioni, parlando del prologo, dove noi diciamo il principio era il verbo, loro traducono in principio era l'energia. Poi ovviamente queste frasi sono state un po' messe al bando, però si può tradurre in principio era l'energia, perché il verbo è il logos spermaticos, come dicono i padri, quindi la ratio seminalis di ogni realtà. Oggi sappiamo che il tavolo, le cose sono energia coagulata. E noi viviamo in un tempo in cui abbiamo scoperto l'energia atomica e l'energia nucleare. Questa energia è Dio. E vedremo alcuni passi dove si parla di questa energia che principalmente noi prendiamo dalla preghiera. Quindi la prova del 9, se noi abbiamo pregato veramente, è questa energia, oppure ci porta all'astenia, asteneia, e vedere quindi la prova del 9 se veramente ci siamo incontrati con il divino e quindi siamo come leoni ruggenti, oppure usciamo e siamo ancora più indeboliti di prima. Magari abbiamo fatto delle belle canzoncine, abbiamo fatto delle belle pregherine. Ma cosa è? Allora, Gesù è chiaro, portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Quindi già stamattina il Signore ci ha detto che questa casa del Padre suo, questo santuario, non è quello esterno, ma quello interno. Quindi cominciamo a fare sbarazzo, come si dice al sud, cioè a togliere tutte quelle cose che sono mercato dentro di noi. Perché Gesù è chiaro, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Il nostro cuore, centro della nostra vita, deve essere un cuore in continua preghiera. La preghiera quindi non è una recita di formule. La preghiera non è un obbligo religioso. Ecco, i monaci, i frati, i preti, specialmente quelli che vivono in comunità, hanno degli orari prestabiliti, che è molto bello. Io 40 anni sono stato insieme, è bello che c'è quell'orario, tu vai e la recita dei salmi, indipendentemente dal tuo stato d'animo. E c'è anche la preghiera di domanda, dove noi domandiamo, ma la preghiera vera e propria dovrebbe essere una energia. Ecco qui il primo passo, questa energia per realizzare il progetto a cui noi siamo stati chiamati. Quindi c'è una varietà, prima Corinzi 12,6, che viene tradotto con opera, ma la parola è energeia, quindi energia. C'è varietà di energie, ma uno solo è Dio, che energizza tutto e tutti. Quindi l'incontro con Dio è un incontro di energia. E dice la Filocalia, il famoso libro della preghiera del cuore, famoso, sono quattro volumi, il creare è energia di Dio. Le creature sono gli effetti di dell'energia divina. Noi siamo co-creatori, ricordiamo, co-amatori. E questo amare che è un dovere, questo amare che è un po'... Allora, l'amore, che è la fonte della nostra vita, deve essere un'energia che trabocca dal nostro cuore, perché Dio ha creato il mondo, ovvero ha creato gli universi, e ha creato l'uomo perché si ponga di fronte a lui, perché il suo cuore è così pieno d'amore, che questo amore si riversa nella creazione. La stessa cosa per noi. Noi dovremmo vivere una vita piena d'amore, una vita traboccante. Il mio calice trabocca, dice il Salmo 23. Noi siamo ancora al calice mezzo vuoto e mezzo pieno e ci arranchiamo e facciamo le stampelle, ci appoggiamo di qua e ci appoggiamo di là. No! Un calice che trabocca, un cuore traboccante d'amore, tanto che noi siamo co-creatori insieme al Padre, insieme a Gesù, per mezzo dello Spirito. Un segno energetico forte è il segno della croce. Noi lo facciamo, a volte sembra quasi spastici, e diverse volte dovremmo avere la forza di consapevolizzare, poi ovvio che non possiamo pensarci ogni volta, ma il segno rimanda ad una realtà. Io voglio pensare come il Padre, il pensiero attrae. Io voglio pensare come il Padre, quindi un pensiero, non il pensiero positivo, un pensiero bello, un pensiero creativo. Io voglio pensare. Io voglio amare come Gesù. E quindi, caro Roberto, cara Lucia e cara Elena, non sei tu il mio Dio. Tu mi puoi trattare male, mi puoi tradire, mi puoi insultare. Io continuerò ad amarti perché il mio cuore è così carico d'amore, il mio cuore che le tue malefatte. Ecco quindi, ecco poi la compassione. Ecco quindi la misericordia, noi cultori della misericordia, la fraternità porta avanti il messaggio della misericordia, che non è recitare la coroncina, anche, carità, ma è avere questo cuore che trabocca d'amore. Quindi tutte le malefatte che tu mi fai, io continuerò ad amarti. Anzi, io ho capito che le persone che mi fanno del male sono quelle persone che Gesù mi indica, per cui devo pregare. Pregate per i vostri nemici. Quindi, quella persona che mi fa del male, che mi insulta, anche la tua amica, ho capito che devo pregare per lei. Gesù me li segnala in questa maniera. Pregate per i vostri nemici, noi preghiamo soltanto per i vostri amici. Abbiamo pregato per Barbara, per Veronica. Per Andrea, per Luca, Matteo e così via, per Carola ed Ettore. Va bene, ma il Signore ci sa. Quindi, padre, figlio, io tocco il mio cuore, voglio amare come Gesù. Amico, per questo sei qui e aveva 30 denari in tasca. Come ha fatto? Spirito Santo, io voglio agire con la forza dello Spirito, con la for riceverete forza dallo Spirito Santo. Spirito Santo scende che è questa canzoncina e poi li vedi tipo anoressici, non sapete a stare in piedi. Riceverete forza dallo Spirito Santo. L'uomo è alla confluenza di una triplice categoria di energie. Le energie interne, il cuore, innanzitutto. Il cuore è proprio il motore di questa macchina che attraverso questo sangue che entra e che esce dà energia a tutto il corpo, quindi al cervello e a tutto il resto. Poi le energie esterne, l'attrazione terrestre, i raggi cosmici e poi acqua, cibo, aria, che confluiscono nel plesso solare. Ricordiamoci, specialmente l'acqua, il cibo e l'aria. E poi abbiamo le energie superne e le energie infere, che sono l'azione di Dio nella nostra vita e l'azione degli spiriti dell'aria. C'è una continua battaglia tra noi e i vari spiriti. Non dobbiamo ignorarne le macchinazioni. Ricordate San Michele Arcangelo? Adesso diciamo pure la preghiera a San Michele Arcangelo. Qui siamo a Roma, dove sul Castel Sant'Angelo il Papa ha fatto mettere San Michele Arcangelo, poi addirittura l'ha fatto mettere anche nei giardini vaticani, e forse più che fare mettere le statue, dovrebbe buttare fuori qualcuno, forse la cosa. Beh, queste sono però cose di un altro stato. E quando la grande battaglia del capitolo 12 dell'Apocalisse. Il diavolo che se la prese con la Madonna, se la prese col figlio e non poté prevalere, se ne andò sulla riva del mare, di Terracina pure, sulla riva del mare e cominciò a combattere contro coloro che portano la testimonianza di Gesù. Chiaro, chiaro, il diavolo non si occupa di chi ormai è nel suo libro paga, ormai si occupa di quelli che gli danno fastidio. Quindi non dobbiamo diventare fissati. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Però capire le varie macchinazioni. Non vi fissate come mio fratello Antonio, che ogni cosa che gli capita, gli spiriti dell'aria, gli spiriti dell'aria. Ciao Antonio. No, ci sono, però noi abbiamo tutti i mezzi. Filippesi 2:13. Dio infatti è l'energizzante. Questa è una traduzione letterale. Dio infatti è l'energizzante in voi e il volere l'energizzare per la sua benevolenza. Gesù si presenta nel mondo come espressione incarnata dell'energia e della potenza divina. Si dice da Cristo usciva una forza e la parola è dynamis, dinamite, nostre forze. Da lui usciva una dinamite che guariva tutti. Ieri siamo stati a trovare Rossella e mentre parlavo con lei le toccavo i piedi gelati, i piedi che non si muovono e dentro di me dicevo, se io avessi la tua forza, Gesù, attraverso le mie mani voglio comunicare questa forza. Più preghiamo, qui è il mistero, qui è il trucco, più preghiamo, più noi ci riempiamo di energia che possiamo comunicare con in malattia una mancanza di energia. E da Cristo usciva una forza che guariva tutti. E noi che facciamo un cammino dello Spirito, io manderò su di voi quello che il Padre mi ha promesso. Sarete rivestiti di potenza, potenza dall'alto. Quindi lo Spirito quando scende ci dà questa potenza, ci dà questa forza. E il Vangelo, e Paolo ne fa eco dicendo, il Vangelo non è giunto a voi solo a parole, le catechesine, le omelie, ma anche con potenza e con Spirito Santo. L'evangelizzazione è questo. Comunicare una potenza. Se voi stasera non uscite di qui come vitelli di stalla, dice il profeta Zaccaria e Malachia, saltellanti, un po' stanchi nel corpo, ovvio, il corpo dopo una giornata di stress, come un cavallo al galoppo, è ovvio che il corpo risente. Ma come spirito, se come spirito noi non siamo energizzati, non tornate più, Maria Teresa da Terracina. Se non esci di qui saltellando, non tornare perché sbagliare è umano. Perseverare è diabolico. Tenetelo presente. Quindi il Vangelo, l'evangelizzazione è potenza del Spirito Santo. Dove comunica questa energia? Nella comunità. Attenzione, e anche i monaci di clausura che vivono in clausura hanno l'obbligo di riunirsi in comunità. Gesù poteva, ma voi pensate veramente che Gesù, l'incarnazione di Dio, aveva bisogno di quei quattro ignoranti di apostoli o con quelle donnine un po' facili, ve le raccomando, quelle che accompagnavano Gesù. La ricordavo ieri a Rossella, Maddalena, che non era la prostituta, quello è stato un errore di Papa Sisto, che scambiò, poi da allora gli errori sono piaciuti. Maddalena non era una prostituta, era malata, però Maddalena aveva un bel caratterino, che dagli apocrifi era sempre era una che voleva comandare. Perché le donne vogliono comandare, tenetelo presente, pastorale, siete uomini del pastorale. Quindi, tanto che le liti erano continue tra San Pietro, che era il capogruppo, e Maddalena che si mischiava. Maddalena fu una grande. Poi c'era Giovanna. Giovanna, lo ricordavo a Giovanna. Lasciò il marito a Gerusalemme, era importante Giovanna, era la moglie del ministro delle finanze di Erode. Lasciò il marito a Gerusalemme e cominciò a seguire questo guru, questo Gesù. E poi c'era Susanna, che la tradizione dice che era la mamma di Marco, quella che aveva il podere dell'orto degli ulivi, e dice Luca 8:1. Susanna sborsava i soldi, che come dovevano mangiare, le che andavano in salumeria e dicevano: sono Gesù, chi vuoi, dammi cacce denari. E Susanna l'assisteva con i suoi din din. E Gesù camminava con queste donne. C'è un piccolo particolare, per noi va bene, come adesso vediamo che la maggioranza femminile all'interno della Chiesa, c'è un piccolo particolare che 2000 anni fa, se Marco, il marito di Agita, incontrava Veronica, bella, e Barbara ancora più bella, li incontrava per strada, non doveva nemmeno salutarle, perché gli uomini non devono camminare con le donne. Gesù se li portava appresso. E non è che c'erano i bed and breakfast, si andava dietro l'albero. Non è che c'erano tutte queste pubblicità che vedi. Cioè, la donna ha delle esigenze diverse dagli uomini, tutti insieme, dove dormiva? Sotto gli alberi. Gesù era scomunicatissimo. Difatti, 3 volte sola entra in sinagoga, poi non lo fecero entrare più, per carità. La comunità di Gesù era una comunità scomunicata, come la nostra. La comunità perfetta non esiste, perché se esiste e ci vai tu, diventa imperfetta. Tienilo presente, perché tutti voi vogliamo, quelli di Palermo guardano la comunità di Oleggio Novara, quelli di Oleggio Novara guardano la comunità di Roma, quella di Roma guarda quella di Pontagnano, perché l'erba del vicino è sempre più bella, perché nella nostra comunità c'è sempre qualcuno che è antipatico. C'è sempre qualcuno che mette bastoni fra le ruote, c'è sempre qualcuno, è in questa comunità dove c'è Giuda, dove c'è Simone, lo zelota, che diceva: dobbiamo ammazzarli, sì, i romani, ci vogliono le bombe. C'è Matteo che diceva: no, ti fanno guadagnare i romani. C'era Giovanni, quello te lo raccomando, diceva: e inceneriamosi i samaritani che non ci vogliono ospitare. Lo chiamavano Boanerges, il figlio del tuono, perché era di quelli che si accendevano subito. Di quelli, io ricordo il mio confratello che a volte mi urlava, mi diceva: ma non ti preoccupare, poi a me mi passa. Cioè, il problema è che a me non passa. Io ci ho messo male per giorni, poi ho imparato che era bipolare, come tanti nei gruppi. Io ho capito, vedi, che ci sono tanti bipolari spirituali. Il bipolare normale, quello fisico, è quello che passa da un'esaltazione a una depressione. Io a volte entravo in convento e sembrava che era morto qualcuno. Cioè, che è successo? I primi tempi, poi ho capito nel nostro padre che sembrava che era morto, e poi abbinata ad una mania di persecuzione, sei tu il colpevole, sei tu. Io poi ho imparato e quindi mi assumevo queste cose. Oppure grandi entusiasmi. E proprio festa grande. Questi sono i bipolari che passano. Ma chi sono i bipolari spirituali? Persone che pregano, 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 pregano. Persone che anche tra i miei collaboratori scompaiono dal radar. Tu li cerchi nel radar e, ad esempio, per dirvene uno, Marco, mio collaboratore, poveraccio. E chi te prega, 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 prega. Poi lo cerco, io vado, parto, scompare. Per dirti, oppure altri, vi dico Marco perché tanto lo conoscete, non si offende, ma di altri se io dico per 3 mesi non mi parlano. Quindi scompaiono. Tu non sei. Allora, dobbiamo imparare a sentire le persone. Senti che c'è qualcosa che non va, sono scomparsi dal radar. Ecco, la comunità è questa. Questi mi hai dato, certe volte dico sono proprio scimunite, ma io dico li ho attirati perché io sono scimunito. Però, signore, mi hai dato questi e con questi io devo lavorare. Mi piacerebbe avere, che so, Lavanoni tra il mio gruppo, che adesso è proprio più squilibrata di me. Sì, perché questi mi hai dato e con questi io devo lavorare. Perché io sono convinto che la comunità non è formata da noi, ma formata da Gesù. Gesù li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Quindi ogni fratello che il Signore ha chiamato ha un messaggio per me e io devo capire questo messaggio. E quindi la forza della comunità. E in questa comunità io sono convinto che il carisma di guarigione, non ce l'abbiamo personale, almeno nessuno di noi è come Tardif, Betancourt, però ce l'abbiamo come comunità. Come comunità, Gesù ha detto. Diede loro la forza, e Luca 9:1, diede loro la forza e l'autorità di scacciare tutti i demoni e di guarire le malattie. Ecco perché ad ogni incontro non può non esserci una preghiera di guarigione. E dice, vabbè, ma poi non guarisce, ma tu non lo sai. Quante persone presenti, quante persone in streaming. Addirittura oggi, stamattina, è giunto un messaggio di una persona che mi aveva insultato, cose. Dice, ho fatto la preghiera di cuore che hai fatto mercoledì a Novara. Stupenda! Vabbè, lodi al Signore. Quindi non possiamo sapere. Padre Tardifi diceva, guarisce una persona che è davanti alla televisione che è cieca. Oh. Dopo mesi e mesi, una si è guardato un video, guarda, l'ha sentito, e mentre sentiva questo video, alla parola di conoscenza di Padre Tardif è guarita. Quindi, Padre Tardif, che adesso c'è la causa di beatificazione, è stato già dichiarato venerabile, per dire. Quindi, noi non possiamo saperlo come comunità, però noi abbiamo la forza e l'autorità di guarire le malattie e di scacciare tutti. Tutti i demoni, non qualcuno, quelli più scadenti, tutti. E come? Attraverso la parola di Dio. Paolo dice, prima Tessalonicesi 2,13, ricevendo da noi la parola di Dio, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come realmente quale parola di Dio che energizza, buongiorno Silvana, che energizza in voi credenti. La parola di Dio ci energizza, ecco perché nelle catechesi, nelle omelie, nella preghiera, non lasciamola cadere sta parola, perché sta parola non è una parola di uomini, ma è parola di Dio che energizza voi credenti. Poi Ebrei 4,12, questa parola che è viva, parola viva. Io porto sempre, per questo ho detto messi viaggi che dobbiamo fare, sti viaggi, io mi porto sempre la Bibbia, la metto sul comodino, insieme a Nostra Signora, insieme alla Maginetta di San Michele Arcangelo, insieme all'acqua benedetta, perché allora è di notte questa parola che tengo aperta, quella parola che il Signore mi ha dato, che oggi mi ha detto, slegate quell'asinello. Io ho detto, Signore, l'asinello che sono io ancora, basta, sono un cavallo di razza, basta, gli asinelli siete voi. Oh, ma chi è? Slegate l'asinello. E tutti gridavano, Osanna, Osanna, e dice, fatti zittire. Se li faccio zittire, grideranno le pietre. Questo è il passo di stamattina che mi ha dato dopo la preghiera del cuore. Stupendo. Ho lasciato aperto la mia Bibbia nel comodino e di notte. Perché questo qua è un libro vivo, è un libro vivo ed energico, ti manda gli influssi di forza, di energia. In parallelo ci sono anche i sette sacramenti, la famosa estrema unzione. Non è l'estrema unzione, ma è l'unzione degli infermi. I sacramenti sono tutti, ti danno forza. Tra i quali anche l'Eucarestia. E non ci sono, sono i padri della Chiesa. Sant'Efrem dice: chi si accosta all'Eucarestia mangia il fuoco dello Spirito Santo. E quando facevamo i campi scuola, io poi la messa non l'ho fatta più nel campo. Io portavo l'altare da campo, facevamo la passeggiata e facevamo la messa all'aperto, bellissima. Solo che una volta le ostie volarono, c'era una mucca vicino. Oh! Ma la mucca ha fatto la cosa. Io da allora poi, ai tempi ero molto, vedo già Antonellina che si sta strappando i capelli, che mi guarda così. La mucca ha fatto la comunione, lo so. Io da allora non l'ho fatta più alle 6, tornavamo dalla passeggiata, stanco morto, ti ricordi, Irene? E facevamo sta messa con questi ragazzi che. Io mi ricordo il primo anno, dicevano: no, ma che fai la messa con i ragazzi? Magari una volta sola. Io ogni giorno facevo la messa e da quanto capivo i ragazzi erano contentissimi perché non era un rito, era un'esperienza d'amore. E questo è l'Eucarestia, Gesù ci ha lasciato l'Eucarestia, ma non dobbiamo essere come la mucca. Aum! Mangiamo sta aggiufatta da parte mia. E chi mangia il fuoco? E vi ricordate Daniele? Daniele, quando c'era il drago, belle, dice: per uccidere il drago dovete lanciare delle palle di fuoco. Lui mangerà queste palle di fuoco e morirà. E quando noi facciamo la comunione, mangiamo palle di fuoco per far morire quel drago che è dentro di noi. E San Giovanni Crisostomo dice: dopo la mensa eucaristica siamo come leoni spiranti fuoco. In questo ci vuole la consapevolezza, non essere un vestito poggiato sui banchi. È terribile per il prete. Io a volte vedevo queste messe, non la mia, quando facevo la messa di qualche altra cosa, e queste persone vestiti poggiati sui banchi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Amen. Dobbiamo essere la mucca che fa la comunione, ma la consapevolezza. Adesso ci arriviamo. Qui c'è un passo stupendo. Dona molta forza la preghiera del giusto che ne ravvive le energie. Chi è il giusto? Molta forza dona la preghiera del giusto. Chi è il giusto? Nell'Antico Testamento, chi sono i giusti? Dai, ditemi un nome. Forza! Eh? Sì, ma un nome. Giuseppe? No, Giobbe no, Gioia, figurati. Noè! Allora, Noè è chiamato giusto, uomo giusto, perché si accorse che il mondo intorno stava cambiando. E mercoledì ho messo il canto finale che poi Facebook non te lo lascia, di Loredana Bertè, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Noè capì che il mondo intorno stava cambiando e fece un linguaggio nuovo, la famosa arca, per uscire da questo fiume, da questa alluvione di parole. E Giuseppe, giusto, ci dice il Vangelo, ha avuto il coraggio di cambiare il progetto. Cambiare il progetto di Dio attraverso quello che gli ha detto Dio. Non si è incaponito, no, io voglio fare con Mariella, io la voglio bene, Maruzza, e quindi, no, capì e cambiò il progetto. E nella vita, ma voi pensate che io ho pensato a questa mia vita di adesso? Io pensavo di morire chiuso in una cella. Eppure il Signore ha cambiato, stravolto la mia vita. E io sono giusto se vado appresso. Se sono fedele, vi ricordate questo mudra della fedeltà? Fedele a che cosa? All'amore. A quell'amore di Dio. E Noè si accorse, noi dobbiamo, mi diceva il mio professore, dobbiamo avere in mano la Bibbia e il giornale, o i giornali. Adesso c'è mio cugino che mi manda i giornali ogni giorno, lui ha fatto l'abbonamento, nella sua ricchezza la condivide con me. E guardo i titoli, la prima pagina dei giornali. Cioè, completamente diverse le notizie, perché altrove sono giornali di partito, ognuno dà la sua versione dei fatti. Ma c'è un qualcosa che il secolo XVI, nel 1600, inizia con un grande errore giudiziario. La morte di Giordano Bruno, 17 febbraio del 1600. Siamo a Roma. Io sempre passo da Campo di Fiori, almeno passavo, adesso è un po' meno, quando vengo a Roma c'è poco tempo. Ma andavo lì e c'è un'energia a Campo di Fiori, bella, di quest'uomo. Sai quante volte i vari governi hanno voluto abbattere quella statua? Perché è un insulto, e cominciò così in quel secolo, questo secolo, anche questo millennio, è iniziato con due guerre, guarda caso, scatenate tutte e due, il 7 ottobre. Vi dice niente questo? E questa lotta tra la donna dell'Apocalisse e il diavolo. 7 ottobre 2001 c'è l'attacco degli americani sull'Afghanistan, dove morirono 140.000 afghani e 60.000 della coalizione, tra i quali 57 italiani. Ci siamo dimenticati che noi per 21 anni siamo stati in guerra in Afghanistan. E quando cominciò? Il 7 ottobre. Di sti morti non se ne parla. 7 ottobre del 2023, l'invasione di Gaza e gli ostaggi. Quando cominciò? 7 ottobre. C'è una guerra in atto che non è la guerra di Gaza, la guerra dell'Ucraina, la guerra di Afghanistan. Dopo 21 anni ce ne siamo andati perdenti, e dopo aver distrutto tutto tranne i campi di oppio e di marijuana. Quelli non furono mai bombardati. È una cosa strana. Hanno bombardato tutto tranne i campi di oppio e di marijuana, dove arriva ancora oggi gran parte del traffico in Europa. E non è il giusto. Noi dobbiamo interrogare gli eventi di quello che sta accadendo, senza lasciarci condizionare o impaurire, ma la nostra preghiera è perché il fedele che prega, diceva San Giovanni Paolo II, quando tu sei nella tua camera e fai la tua preghiera e compi un'epiclesi sul mondo, fai l'effusione di Spirito Santo sul mondo. Nessuno ti ringrazierà mai, è una frase che ho messo anche nella mia tesi. Nessuno ti ringrazierà per quello che hai fatto, ma tu, ecco, mandi energia dove c'è bisogno, come quando il nostro corpo ha bisogno. E qui è il passo che ritorna alla mucca, Romani 14:5. Ciascuno cerchi di approfondire la sua convinzione personale. La nostra preghiera deve essere una preghiera convinta, dove noi ci assumiamo le nostre responsabilità. E questa preghiera, ovvio, per me la preghiera per eccellenza che ci dà energia sono due. E la preghiera in lingue, la preghiera in lingue, e lo spirito viene in aiuto della nostra debolezza. E quando siete stanchi, provate a fare o il canto in lingue o la preghiera del cuore. Santa Teresa, che faceva fare la preghiera alle sue monache, diceva: "Vi sembrate delle galline accucciate?" Diceva: "Terminata la preghiera, l'anima ne esce forte, coraggiosa e ricca, ne partecipa anche il corpo con maggiore forza e salute." Quindi, dicevo ieri sera, non so, questi giorni, domenica scorsa è stata una giornata potente, e dove mi sono lasciato mangiare completamente. Ma io al termine della giornata poi ho avuto una specie di crollo, sono arrivato a casa stanchissimo, perché c'hai la forza dello spirito, ma il corpo è come se tu fai 8 ore di nuoto, e il corpo. Per ricaricarmi, ho fatto mezz'ora, mi sono steso, mezz'ora, tra l'altro io metto le braccia così per allargare il diaframma e tutto. Dopo mezz'ora mi sono alzato, ho tirato fino alle 2 di notte, per dire, perché 20 minuti, 20 minuti di preghiera del cuore suppliscono 2 ore di sonno. E a volte mi domando veramente: ma quanto dorme le persone? Ma quanto dorme? E va bene, ognuno c'ha. No, se io non dormo 9 ore non sto bene. Va bene. Ognuno. Ma la preghiera del cuore, 20 minuti, supplisce 2 ore. Ovvio farlo ogni giorno prendi il caffè. Stamattina mi sono dopato di caffè. Io al mattino prendo il caffè, i miei semi di lino, i miei semi di chia, e adesso c'ho pure la torta di vera. E il corpo, ma lo spirito, ecco, ne deve uscire rafforzato. Quindi le due preghiere, che tra l'altro quelle che ha consigliato Gesù, quando vuoi pregare, diti il rosario. No, per carità, il rosario grande preghiera, io sono nato, sono cresciuto a pane e rosario, mia madre e mia nonna Maria come Timoteo, tua nonna Loide, tua madre Eunice, io sono cresciuto con pane e rosario e va bene, è come la preghiera dei tre monaci che camminavano sul mare, ma Gesù ci ha detto quando vuoi pregare, aprimi la porta, io ti apro la porta ed entra in te stesso. E altra cosa importante è la benedizione con l'imposizione delle mani, che noi faremo oggi pomeriggio, l'imposizione delle mani con il buttarsi, lo spiegheremo poi il pomeriggio. Gli ebrei, grandi propositivi nel fare la posizione delle mani, dicono che da ogni dito esce un dono. Io ho fatto una catechesi, ma non l'ho trovata, non ho avuto il tempo di rifarla. Allora, sono i 10 doni: sono corona suprema, saggezza, intelligenza, amore, potenza, compassione, costanza, maestà, giustizia e regalità. E la devo rifare questa catechesi. E dall'imposizione delle mani vengono questi 10 doni su di noi, dicono questa è la spiritualità ebraica. E la spiritualità ebraica ricorda sempre anche la preghiera meditativa, la preghiera del cuore, ha due componenti, anzi sono tre, ebraiche e una invece cristiana. E quelle ebraiche sono numeri 17-12, è il rito espiatorio per il peccato. La preghiera del cuore espia il nostro peccato, ci purifica, attenzione, i peccatuzzi. Il peccato principale l'ha tolto Gesù. Noi ormai abbiamo incontrato Lui, che è l'agnello che toglie il peccato del mondo. Quindi, ed è Aronne mise l'incenso nel braciere e fece il rito espiatorio per il popolo con l'incenso. Come incenso salga a te la mia preghiera. E che profumo avete messo stamattina? Ci vuole un po' di profumo. Ah, ci vuole. Avete messo un po' di profumo? Dior, Terre d'Hermès, Chanel numero 5, quello di Marilyn Monroe. Ci vuole un po' di profumo. Non dico per ammortizzare la puzza, ma come ci vuole il profumo della preghiera. E ascoltate, figli santi, come incenso spandete un buon profumo, il profumo della preghiera. La preghiera ci porta il profumo di Dio, mentre il peccato fa puzza. Vi ricordate Padre Pio, quando sentiva puzza e i peccatori fanno puzza? E poi è intercessione. Adesso noi faremo questa pratica silenziosa, dopo un break, un break, fate la pipì. E anche se non avete, dice no, non, io dico sempre a una mia collaboratrice, Patrizia Frescoso, dico fai la pipì da brava bambina. No, no, non c'è. Poi a metà della preghiera si alza e va a fare la pipì. Perché? Perché sta per arrivare a uno scatto e siccome la grande nemica di Patrizia Frescoso e Patrizia Frescoso, lei cosa fa? Ha lo stimolo a fare e interrompe il processo. Dico Patrizia, ma dico anche voi. Quindi fate da breve domina la pipì, prendete anche un dolcino che hanno portato, quelli di Frosinone hanno portato una pasticceria e poi fate un'intenzione, perché la preghiera del cuore è intercessione. L'Apocalisse ci dice, dinanzi al trono di Dio e dell'agnello, un angelo tiene un grande incensiere d'oro, dove, chiaro chiaro è detto, dove l'incenso è rappresentato dalle preghiere dei santi che giorno e notte elevano a lui la preghiera. Quindi la preghiera è mettere un chicco di incenso. Ecco che allora noi, prima di iniziare, io generalmente dico sempre, faccio personale, poi metto tutta una lista di. Non è che poi alla fine della preghiera l'angelo ti dà la risposta, però ecco, noi mettiamo questo chicco di incenso in questo grande incensiere. Quindi la preghiera del cuore è una preghiera espiatoria per il nostro peccato, una preghiera che ci aiuta a portare il profumo, del Vangelo, è una preghiera di intercessione per tutte le varie situazioni, ma soprattutto è questa preghiera che energizza voi credenti. Amen.